Questa è la 38ª lezione, continuiamo l'esame delle grandi strategie e parliamo di un'altra grande strategia che è particolarmente interessante dal punto di vista dello studio, che è quella del cosiddetto scontro di civiltà. Bene. Se voi domandate ad altri se lo scontro fra civiltà sia una situazione o una strategia, scoprirete che quasi nessuno considera la seconda opzione per la risposta. Quasi tutti pensano che lo scontro della civiltà sia una situazione. Non è sempre così. Molto spesso lo scontro di civiltà è frutto di una politica deliberata. Perché? Perché molto spesso una grande potenza ritiene necessario difendere la propria identità e i propri valori, quindi scontro di civiltà dal punto di vista difensivo, oppure voglia soggiogare i popoli vicini per illuminarli, imponendo loro la religione o la loro dottrina sociale. Quindi abbiamo due tipi di scontro di civiltà, quello difensivo e quello offensivo. Bene. Questo è lo scontro di civiltà di tipo offensivo, o per meglio dire espansionista, no? Prende una posizione forte contro il resto del mondo e persegue ogni azione possibile per espandersi, non solo con mezzi militari, ma anche usando gli altri mezzi a disposizione dello Stato, la diplomazia, l'informazione e l'economia. La Francia rivoluzionaria è un esempio di questa politica, che fu perseguita da Napoleone. Non a caso vari storici dicono che Napoleone era figlio della rivoluzione francese e cercò di portarla avanti al meglio. Chiaramente, quando ci sono gruppi etnici o religiosi, se sostenuti dal potere economico, riescono a perseguire lo stesso tipo di strategia, sia pure su scala inferiore, prevalentemente con mezzi non convenzionali come la guerriglia o il terrorismo. Gli esempi di Al-Qaeda o di ISIS che è nato almeno inizialmente come un prodotto dei sunniti iracheni e siriani, sono un esempio di come lo scontro di civiltà non sia perseguito solo a livello di nazioni, ma viene anche perseguito a livello inferiore proprio da parte dei gruppi etnici. È chiaro che una situazione di questo genere è difficile da gestire sul piano diplomatico, no? Ecco, però molti politici ne vengono attratti e lo considerano una soluzione ideale. Perché? Perché la nazione o il gruppo riesce a motivare le sue masse. Bene. E ovviamente anche il personale militare ne viene motivato. È ben noto, e l'abbiamo visto nella parte iniziale del corso, solo una forte motivazione aiuta la gente a sopportare disagi, rovesci e sacrifici in vista di che cosa? Di un futuro più luminoso, del trionfo della grande idea che essa venera e vuole diffondere. Quindi il fanatismo sostenuto dagli slogan come Dio lo vuole, Dio è con noi, Allah è grande, è proprio il singolo fattore motivante per convincere la gente. Ecco, quindi voi vedete che la motivazione spinta fino al fanatismo è uno degli strumenti più forti che consentono di attuare una strategia dello scontro delle civiltà. Qual è il rischio? Il rischio intrinseco è quando questi ideali esaltati con tanta forza diventano obsoleti o, peggio, sono visibilmente traditi dai leader per malafede o per incompetenza, diventano un boomerang, creano lo scetticismo generale che si diffonde in tutta la vita nazionale. e provoca una resistenza passiva alle iniziative del governo, in alcuni casi finisce persino in aperte rivolte, con l'inevitabile caduta dei leader del regime. Pensate, tanto per dirne una, l'idea unitaria che aveva spinto il risorgimento e la resistenza delle masse popolari che spesso e volentieri si rivoltarono contro questa idea, creando dei disordini notevoli. Ma gli esempi abbondano. C'è l'espansione islamica dei secoli, dei cosiddetti secoli bui, dal VII all'XI secolo. Un altro esempio classico che ci riguarda da vicino è quello delle crociate. Quando i crociati, invece di riconquistare i luoghi santi, iniziano per esempio a massacrare i catari nella Francia meridionale, oppure deviarono dal loro cammino verso la Palestina, vuoi per conquistare le città cristiane come Costantinopoli, cosa che avvenne nel 1204, o per fare altre spedizioni perseguendo fini politici più materiali, il fascino di questa specie di imprese fra le masse diminuì rapidamente. Quindi la saggezza collettiva della gente è molto difficile da ingannare. Va bene. Le élite sono più durevoli in questo senso. L'esempio classico sono i cavalieri di Malta con la loro cosiddetta crociata perenne, che hanno combattuto gli islamici per numerosi secoli, dal XII secolo fino all'inizio del XIX, quando Malta fu conquistata dalle forze napoleoniche. Quindi le élite sono più durevoli in questi sentimenti forti, perché sostanzialmente non c'è scontro di civiltà se non c'è dietro un sentimento forte che è condiviso da larga parte della popolazione. Bene. Mentre i cavalieri di Malta combattevano la crociata perenne, bisogna notare infatti che c'erano le repubbliche marinare come Genova, che pensava soprattutto a fare concorrenza ai veneziani e quindi era disposta a mettersi d'accordo con il sultano di Istanbul. La Francia addirittura vedeva gli ottomani come i loro alleati naturali contro lo strapotere della Spagna, no? Per cui voi vedete che di fronte a una opposizione sparsa e poco coesa, le nazioni che sono unite dal comune sentimento di una civiltà ritenuta superiore da imporre agli altri hanno una notevole capacità. Va bene. Diceva Napoleone, il grande fattore morale che raddoppia le energie è il flusso di fiducia ingenerato dal successo. Quindi coesione, proprio per fanatismo o profonda convinzione della propria superiorità, primi successi, maggiore entusiasmo, maggiore coesione e così via. Cos'è che può fermare e può mettere in pericolo una nazione che è animata dal sacro zelo di imporre la propria civiltà agli altri? È l'eccessiva espansione. Bene, le vittorie sono belle, ma troppe vittorie creano una situazione di debolezza. Ricorderete quello che Clausewitz definiva il punto culminante dell'offensiva o della vittoria, e ne avrete l'idea. E appunto l'eccessiva espansione crea, se si supera il punto culminante, una situazione di debolezza, quindi si rovescia la bilancia. E però ci vogliono vari secoli, no? Vi ricorderete che per fermare l'offensiva ottomana ci vuole prima la battaglia di Lepanto, poi ci fu la sconfitta sotto le mura di Vienna, pensate, addirittura nel cuore dell'Europa, e poi la sconfitta di Belgrado. Quindi piano piano l'eccessivo numero di vittorie aveva causato un logoramento proprio di uno Stato che si basava, proprio vedeva la sua ragion d'essere nello scontro tra civiltà. Ovviamente quando venne il declino del mondo ottomano, quando ai nemici occidentali poco coesi che combattevano gli ottomani a corrente alternata, si aggiunse la Russia con la sua volontà di corsa verso il sud. Bene, questo è la causa del declino di uno scontro tra civiltà. Ma perché l'impero ottomano non è crollato subito, malgrado ci fossero delle grosse divisioni all'interno? Perché a un certo punto si pensò che l'impero ottomano costituisse un punto di unione di vari popoli e fosse indispensabile per l'Occidente, e varie nazioni, cominciare la Gran Bretagna, cominciarono a assicurarne la sopravvivenza, cercando di aiutarlo in tutti i maniere, no? E se vogliamo, questo tentativo di far sopravvivere, sia pure sotto determinate condizioni, il grande malato d'Europa, come era chiamato l'impero ottomano nel XIX secolo, trova un parallelo nel XX secolo, quando un certo numero di paesi occidentali cercarono di far sopravvivere l'impero sovietico, che mostrava chiari segni di disgregazione, no? In effetti l'impero sovietico è durato poco, è durato molto meno dell'impero ottomano. Ma perché? Perché si è trovato di fronte un Occidente abbastanza coeso, capace di sostenere la pressione psicologica e ideologica, nonché militare, dell'espansionismo sovietico, e il tempo, la durata di questa resistenza alle pressioni fu sufficiente per far implodere l'impero sovietico, vittima delle proprie contraddizioni interne. Quindi la lotta contro l'impero sovietico è durata molto meno di un secolo. E bisogna dire, fu indolore, non ci fu spartimento di sangue. Questo è uno dei grossi vantaggi. Perché? Perché quando non c'è spargimento di sangue, una volta superata la fase dello scontro di civiltà, si possono riallacciare rapporti che possono anche essere durevoli, no? Quindi il segreto per contrastare un paese animato dallo scontro di civiltà è proprio quello: mantenere il confronto al di sotto della soglia bellica, incoraggiando gli scambi commerciali, creando una interdipendenza crescente e la mutua volontà di coesistenza pacifica. Come il presidente Khrushchev disse una volta, ve l'ho già citato: ho visto come vivono gli schiavi del capitalismo, che vivono abbastanza bene, gli schiavi del comunismo vivono anche loro abbastanza bene, facciamoli vivere nel modo in cui essi vogliono. Beh, questo era vero, no? Ma la coesistenza cosa ottenne? Quale fu il segreto del successo della coesistenza pacifica? La successiva demotivazione o defanaticizzazione delle popolazioni dell'impero sovietico. Le popolazioni perdono la loro spinta aggressiva, si guardano intorno, vedono cosa manca loro, visitano il resto del mondo, vengono presi da altri desideri e piano piano cercano altre forme di governo che non li costringano a dei sacrifici in vista di un futuro ideale in cui tutti quanti la penseranno come loro. Bene, ma ricordiamoci che molto spesso lo scontro di civiltà non avviene sul piano militare o del confronto, stile guerra fredda, o della lotta aperta, come nel caso dell'impero ottomano, ma avviene anche e soprattutto dal punto di vista economico. Gli ottomani furono i pionieri in questo, tant'è vero che come primo provvedimento bloccarono la via della seta. Bene, voi ricorderete quella frase di Sviecin che diceva: l'arma economica molto spesso è un'arma a doppio taglio e ferisce chi la maneggia spesso più di quanto non ferisca gli altri. Bene, cosa avvenne quando gli ottomani imposero dei dazi elevatissimi ai traffici lungo la via della seta nei confronti della Cina? Che ovviamente l'Occidente reagì come? Reagì cercando nuove strade. Le esplorazioni oceaniche avviate dai portoghesi e proseguite dagli spagnoli, poi dai francesi e dagli inglesi, hanno aperto nuove strade internazionali del commercio, bypassando la vecchia via della seta. Oggi si riparla della via della seta, ma bisogna ricordarsi che fu uccisa proprio dalla voglia ottomana di condurre la guerra economica contro l'Occidente cristiano. Bene, perché fu raggiunta l'India, fu raggiunta la Cina e quindi si ottennero dei risultati. Non solo fu riaperta la via del commercio con l'Asia, ma fu addirittura scoperta l'America. Non dimentichiamoci che la rotta occidentale avviata da Colombo, Boscare, Levante, Paraponiente e proseguita da Magellano, che riuscì ad arrivare in Asia attraverso la rotta occidentale, e fu un altro degli effetti di questa guerra commerciale avviata dagli ottomani. Perché? Qual era l'errore che avevano fatto gli ottomani? La via della seta non era una via esclusivamente continentale, prevedeva anche un grosso commercio marittimo. E ricordiamoci che il mare o l'acqua è il grande mezzo di circolazione stabilito dalla natura, proprio come il denaro è stato sviluppato dall'uomo per gli scambi dei prodotti. Cambiate il flusso di uno dei due come direzione o intensità e voi modificherete le relazioni politiche e industriali del genere umano. Gli ottomani avevano una gallina dalle uova d'oro nella via della seta e l'hanno sprecata per fare la guerra. Il risultato è che si sono impoveriti, no? Ecco. Quindi l'impero ottomano fu vittima della sua stessa guerra economica. Un altro esempio? L'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica negli anni 70, consapevole delle crescenti difficoltà in cui versava il paese dal punto di vista economico, tentò un approccio simile. Bene, il cosiddetto dumping dell'acciaio e la creazione di una flotta di navi mercantili a basso costo e alto rendimento furono due provvedimenti fatti per danneggiare l'economia occidentale. L'economia occidentale che all'inizio subì l'impatto, tanto è vero che le acciaierie preesistenti fallirono regolarmente l'una dopo l'altra e le navi mercantili sovvenzionate dallo Stato si risultarono un fallimento e dovettero essere ferme, però la resilienza occidentale fu tale per cui in breve, in relativamente pochi anni, si riuscì a compensare questa situazione. Non solo, ma siccome tutti questi provvedimenti dell'Unione Sovietica erano provvedimenti economici in perdita, si verificò l'effetto indesiderato della rovina delle finanze dell'Unione Sovietica. Ecco, quindi voi vedete che l'arma economica è un'arma che va maneggiata con cautela, perché se uno ci guadagna può condurla all'infinito, se uno ci rimette il tempo lavora contro chi l'ha scatenata. Quindi noi vediamo che lo scontro di civiltà molto spesso si risolve in un disastro. Va bene? Ma qual è la molla che spinge i governanti a favorire lo scontro di civiltà? Probabilmente ci sono ragioni interne, no? Necessità di rendere l'interno della nazione più coeso, no? E il modo ritenuto dai governanti migliore è quello di dare ai propri governati degli ideali semplici e che dispongono di una notevole attrattiva. Perché? Per il semplice motivo che se ci si deve espandere o se ci si deve difendere, difendere l'identità, i sacrifici sono notevoli e la gente può sostenere i sacrifici solo se ne è convinta, ne è consapevole e li accetta. Il rischio, l'abbiamo già accennato, quando la grande idea perde il fascino, lo scetticismo pervade la popolazione, ci vuole molto tempo, grazie a Dio, affinché la popolazione diventi attratta da un altro grande fine collettivo. Pensate all'Italia, la strategia del fascismo fu appunto il nazionalismo spinto, il nazionalismo spinto che è finito nella sconfitta, nell'umiliazione del paese, e adesso il sentimento nazionale si manifesta prevalentemente durante i campionati mondiali di calcio, i campionati europei. Ma se uno avvia uno scontro di civiltà, quali sono le implicazioni militari che il governo deve considerare? Va bene? È chiaro che ci vuole un assetto militare forte, quindi a spese di un'economia basata sull'assistenza sociale, no? Ma un assetto militare forte deve essere talmente forte da essere in grado di sopraffare gli avversari, no? Nessuno scontro di civiltà può esimersi dal creare uno strumento militare che possa proiettarsi al di là delle proprie frontiere. Bene. Quindi il primo risultato di uno scontro della civiltà è una diminuzione del livello di benessere del paese. Bene. Tant'è vero che esiste un collegamento molto chiaro nel lungo termine fra l'ascesa economica e il declino di una singola grande potenza e la sua crescita e declino come una potenza militare importante o impero mondiale. Bene. Quindi c'è un bisogno di creare potenza, la potenza spesso va al di là di quanto sia reso possibile dall'economia e quindi si crea un disequilibrio che accelera il declino di questa potenza. Bene. Problemi sociali, quindi, che nel tempo si aggravano, ma anche problemi militari. Il successo è un'altra causa di debolezza crescente dello scontro di civiltà. Lo abbiamo visto prima parlando dell'impero ottomano che andò al di là delle proprie forze e quindi si arriva a una situazione che diventa irreversibile. Tant'è vero che dopo il periodo aureo della penetrazione nel cuore dell'Europa, sia pure a spese della perdita della flotta, perché la flotta fu sconfitta a Lepanto in quanto si era posizionata per proteggere, diciamo, l'ala verso il mare dell'esercito ottomano, l'avvento della Russia crea una situazione irreversibile di declino progressivo. Ricordatevi che nessuna grande ideologia può proteggere un paese dalle sconfitte. Quando cominciano le sconfitte, lo scontro di civiltà perde il lustro che aveva nei confronti della popolazione, popolazione che è sempre più aggravata, sempre più vessata dalle situazioni economiche difficili, diventa sempre meno permeabile alla propaganda nazionalista. Va bene? Quindi i due pericoli sono l'eccessiva espansione che poi porta a una serie di sconfitte e a un'economia troppo poco attenta ai bisogni sociali. Bene. Non dimentichiamoci poi che quando la popolazione è veramente stanca della grande idea, non solo si arriva all'indifferenza e quindi alla scarsa motivazione, ma si arriva anche alla aperta rivolta. L'ideale viene rigettato con forza e addirittura la gente arriva a combattere questo ideale. Pensate solo che durante l'ultima fase della Seconda Guerra Mondiale i tedeschi sul fronte italiano riuscirono a schierare solo la metà delle loro divisioni, perché l'altra metà, invece di riposarsi o di riaddestrarsi o di riformarsi, era impegnata nella lotta contro i partigiani. Quindi voi vedete che è molto difficile la lotta di civiltà, va bene? E la lotta di civiltà è un qualche cosa che viene distrutto proprio dall'eccessivo numero di successi. Quindi ricordiamoci questo: lo scontro di civiltà è un qualche cosa che almeno inizialmente motiva le popolazioni, fa loro sopportare determinati sacrifici in vista di un grande trionfo. Questa motivazione deve essere condivisa dalle forze militari, che devono essere notevoli, potenti ed efficaci. Bene. Però ci deve essere una capacità sia di azione sia di deterrenza. Se uno si limita alle capacità di azione e scatena le proprie forze, si espande notevolmente fino al momento in cui non supera il punto culminante. Bene. Però ci vuole anche la ricchezza economica. La ricchezza economica deve essere tale da consentire un certo livello di potenza militare. Se la potenza militare va al di là di quanto consentito dall'economia, questa è un'altra causa di insoddisfazione. Quindi un scontro di civiltà deve essere animato da un senso di moderazione, da un senso del limite. Bene, si può guadagnare influenza, si può tenere unita la popolazione, devono essere conseguiti dei risultati, ma questi risultati devono essere visibili ma non eccessivi, proprio per non scatenare una reazione esterna. Non bisogna mai tradire gli ideali, quindi i leader devono comportarsi in una certa maniera, altrimenti la popolazione si demotiva, non solo a causa delle sconfitte, ma soprattutto quando vede che la leadership tradisce gli ideali che sta propagandando, e il rischio è appunto quello di creare delle fasce di dissidenza talmente forte, talmente violenta, che si scatena la guerriglia e lo Stato implode. Quindi bisogna gestire le cose in una certa maniera. Simile allo scontro di civiltà, ma un pochettino più equilibrato, è il cosiddetto approccio di espansione e cooptazione. Ecco, non c'è la necessità, infatti, sempre di mobilitare masse di fanatici, va bene, e di acquisire una potenza militare schiacciante per espandere entro una regione o una nazione, no? Basta non cercare una conquista permanente. Vabbè. Una politica espansionista, in effetti, può essere condotta con successo senza finire con la testa in avanti nel buco nero di veri e propri scontri frontali o confronti aperti. Vabbè. L'espansione in questo caso che cos'è? È un processo lento e cauto che cerca di allargare la propria sfera di influenza, cercando occasioni, sfruttando delle nicchie di eccellenza, usando la tecnologia per guadagnare vantaggi sul mercato, va bene, e prevenendo, facendo molta attenzione che la competizione non degeneri nel confronto. Quindi ci vuole un'attenta mescolanza di penetrazione commerciale, forza militare e potenza, diplomazia molto abile. Pensate alla Gran Bretagna del XIX secolo, no? La rivoluzione industriale che seguì la sconfitta di Napoleone consentì alla Gran Bretagna di sfruttare un enorme mercato, l'Europa che era impoverita, era esausta e i prodotti britannici trovarono rapida collocazione. Quindi pace che consentiva il commercio internazionale e i territori oltremare fornivano materie prime e mercati ulteriori per l'economia del paese. Vabbè, ovviamente ci furono alcuni colpi ben assestati per distruggere la pirateria, la lotta contro la tratta degli schiavi, no? Furono due strumenti per garantire il prolungamento di questo successo, di questa espansione. Si affermò il bisogno di una legalità sul mare, prerequisito indispensabile perché fiorisse il commercio, no? E quindi un'attenta politica che alternava pacificazione e esempi, prevenendo ogni eccesso di turbolenza internazionale, era fondamentale. Il ruolo equilibratore della Gran Bretagna durante tutto il secolo XIX è un esempio classico di come si pratica un'espansione prevalentemente industriale e commerciale e ci si arricchisce mantenendo un'intera regione del mondo in pace. Vabbè, questo può sembrare più difficile oggi perché i guadagni maggiori di un paese spesso creano delle reazioni. Ci sono sospetti reciproci, ci sono difficoltà commerciali, ci sono embarghi, azioni e controreazioni, va bene. Però questo che controbilancia questa serie di colpi e concorrenza è la consapevolezza comune che nessuna espansione è possibile senza un ambiente calmo, pacifico e stabile. Quindi ci vuole un elemento moderatore. E qual è l'elemento moderatore? La consapevolezza del mondo non può essere divisa in due categorie, con la prima categoria che comprende un numero limitato di paesi produttori, la seconda costituita da numerose coerenze. Ricorderete quello che diceva Kennedy nel suo libro, un mondo in cui c'è da una parte l'espansione della tecnologia e dall'altra l'espansione della demografia, non è un mondo che si avvia a diventare stabile. Questo è uno dei motivi che rendono necessario un secondo modo, che è la cosiddetta cooptazione. Vabbè, il principio basilare della cooptazione è che il tuo benessere è il mio benessere, bene, e soprattutto nessuno sbilancia le proprie economie fino a creare una situazione tipo quella dell'impero ottomano in cui la potenza militare era stata sviluppata al di là delle capacità economiche. Quindi il primo regolo è la stabilità. stabilità che però ha dei limiti, perché se si estendono tali limiti si arriva alla stagnazione e all'immobilismo politico. Quindi una stabilità significa soprattutto un contenimento della intensità delle competizioni, delle rivalità, dei confronti, va bene? In modo che tutto rimanga al di sotto della violenza. Quindi voi vedete che una stabilità è un qualche cosa che si ottiene con un'azione atta a contenere le dinamiche entro i limiti di che cosa? Entro i limiti della legalità. Non vi è stabilità senza sviluppo, non vi è stabilità senza la legalità. Quindi voi capite perché è importante tutto lo sforzo normativo che viene fatto sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale per creare delle regole condivise e che vengono rispettate. Nessun recupero economico è possibile dove le attività economiche principali siano coltivazione e contrabbando delle droghe, prostituzione, frode e altre attività criminali. Bene. Quindi qual è il ruolo principale delle forze militari? Quello di salvaguardare la stabilità. Salvaguardare la stabilità contenendo i fenomeni delinquenziali e sul piano internazionale consentendo dei rapporti piuttosto equilibrati con una situazione in cui l'invidia di chi ci sta male, chi sta male rispetto a chi sta meglio è limitata. Altrimenti aveva ragione Kennedy. Non si ha, se non c'è cooptazione dei paesi, non si ha nessuna possibilità di un ordine internazionale durevole, di una espansione che sia efficace. Noi italiani abbiamo avuto un'espansione commerciale notevole in tutto il mondo, va bene, e l'abbiamo ottenuta grazie proprio al nostro spirito di moderazione.